E abbiamo in nostra compagnia Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica. Ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia anche quest'oggi.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, prendiamo in considerazione intanto un brevissimo riassunto che in prima pagina fa Repubblica della situazione della guerra in Ucraina. Preceduti da un martellamento di bombe e missili, i russi avanzano nel Donbass e costringono gli ucraini a retrocedere. A Mariupol, furiosi combattimenti intorno alla Azovstal. L'avanguardia dei ceceni penetra nell'acciaieria Bunker. Pressing di Biden sugli alleati, blocco del petrolio e nuove armi a Kiev. Tra l'altro si parla sui giornali anche quest'oggi del vertice di Washington, del G20, c'è un veto americano per la presenza russa, mentre c'è un sì della Cina che continua a criticare le sanzioni degli occidentali nei confronti della Russia. Da questa situazione emerge anche la presenza sempre più massiccia di aiuti militari americani in particolare, ma non solo. Ecco, è una strada questa che presenta tante incognite.
Naturalmente ci troviamo di fronte a una situazione drammatica e complessa allo stesso modo. Come leggere? Molti mi chiedono. Come interpretare quello che sta avvenendo? Come orientare la nostra valutazione? Come capire quello che realmente lì sta avvenendo? Io suggerisco a tutti di utilizzare una metafora un po' tremenda, quella dell'ellisse con due fuochi. Da una parte abbiamo un fuoco del fare concreto immediato, dall'altro quello il fuoco del fare progettuale sul domani. Sul fuoco del fare concreto immediato, lì in Ucraina, in quel contesto, sicuramente dobbiamo continuare con gli aiuti umanitari, non dobbiamo sottovalutarli, ci sono ancora molti civili che stanno lì in Ucraina, in quelle città, nei sotterranei, che vivono in condizioni disumane, abbandonarli sarebbe un errore grave. Dobbiamo continuare a sostenerli come si sta facendo bene e con grande eccellenza nei confronti dei profughi. Poi abbiamo un altro problema serio, che è quello della diplomazia. Si è un po' arenata, è stagnante, non riesce a sbloccarsi. Lì c'è una proposta limpida. Penso che la neutralità dell'Ucraina sia ormai accettata. Lo stesso Zelensky ne ha parlato, bisogna riprenderla. E nello stesso tempo bisogna naturalmente riconoscere il diritto dell'Ucraina ad entrare nell'Unione Europea. Poi abbiamo il tema delicatissimo che sta dividendo anche diverse porzioni dell'opinione pubblica occidentale, delle stesse culture politiche. Pensiamo a quello che sta avvenendo all'interno dell'ANPI, gli aiuti militari all'Ucraina. È un punto delicato, un punto che bisogna trattare con molta, molta cautela. Però penso che l'intervista di oggi della vicepresidente dell'ANPI, della Soliani, una vecchia partigiana che si è schierata, ha detto appunto che non si può negare delle armi difensive, sottolineo molto difensive, anticarro, antimissile, a un popolo che deve resistere di fronte a un'invasione così cruenta.
Allora, prima di dare la parola a Claudio, segnalo un articolo a pagina 7 di Repubblica. Kiev ha ricevuto i caccia, addestratori statunitensi per le nuove armi pesanti. Quindi mi pare che la cautela di cui ci parlavi, in, come dire, è molto soggettiva, ecco, qui si parla di armi pesanti, dei caccia.
Poi volevo aggiungere, ecco, la situazione è giustamente l'Ucraina neutrale, poi c'è anche a questo punto i paesi baltici, vedi la Finlandia, vedi la Svezia che vogliono entrare addirittura nella NATO.
Io, ecco, su questo introdurrei il secondo fuoco, quello del fare progettuale domani, e qui abbiamo anche qui tre punti molto delicati. Il primo, dobbiamo rompere gli indugi e fare gli Stati Uniti d'Europa. Putin basava la sua strategia sull'idea che l'Europa fosse divisa e sarebbe rimasta divisa. Pensava che con le sue forniture di energia ai singoli paesi potesse tenerli bloccati, lacerati, non in grado di poter interferire sulla sua folle strategia di aggredire l'Ucraina, ricordo a tutti, all'inizio nel suo complesso. Per cui la mossa che bisogna fare anche per tutelare quei paesi di confine è quella di garantire negli equilibri mondiali l'irruzione degli Stati Uniti d'Europa. La seconda questione è quella di comprendere il gioco della Cina da un lato e degli Stati Uniti dall'altra. La Cina sta svolgendo una funzione molto cinica, apparentemente alleata con la Russia. Dico apparentemente perché penso che storicamente la Cina ha tutto da guadagnare da un indebolimento di Putin, della Russia, così da poterla finalmente dominare nella competizione che storicamente, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno avuto tra di loro per chi dovesse, diciamo così, svolgere una funzione egemonica all'interno di un pensiero politico-culturale. E poi abbiamo, quindi, da questo punto di vista, abbiamo gli Stati Uniti che devono imparare a comprendere che il mondo è cambiato e che la governance della pace deve prendere sopravvento sulle soluzioni militari. Ecco perché la struttura della NATO domani dovrà essere cambiata. Ecco perché l'ONU, anche qui il terzo punto, l'ONU deve essere profondamente riformato per pensare agli Stati Uniti del mondo, quindi togliere il diritto di veto e riorganizzarne con una funzione diretta in grado di essere l'unica struttura delegata a risolvere i conflitti che ci sono sparsi, ne ricordo ben 70 in giro per il mondo. Ecco, c'è anche da questo punto di vista di ripensare e riprogettare il futuro della governance della globalizzazione.
Allora, abbiamo ancora un po' più di un minuto prima di una canzone, e c'è una lettera aperta del segretario del PD Letta sul Corriere di oggi. È giusto aprire le porte all'Ucraina e agli altri paesi dell'est che aspirano a libertà e democrazia, ma è sbagliato sminuire le difficoltà di questo processo. Allora lui propone una confederazione europea, un percorso, diciamo, ad hoc, per non solo per Kiev, per l'adesione di Kiev, ma di altri paesi che, insomma, bussano alla porta dell'Unione Europea. Facciamo tesoro degli errori del passato, dice, insomma, far entrare i paesi dell'est come abbiamo fatto aveva un senso politicamente, lo vediamo forse ancora meglio adesso, però ha creato tantissimi problemi, anche perché appunto non si è potuto cambiare la struttura. Sentiamo Giuseppe Lumia su questa proposta di Letta.
Penso che Letta abbia ragione, ma deve chiarire un punto. Il punto è: cosa facciamo dell'attuale Unione Europea? Se l'attuale Unione Europea si trasforma in Stati Uniti d'Europa, questo è un salto di qualità nella governance mondiale straordinario. Naturalmente poi, accanto agli Stati Uniti d'Europa, ci possono essere altri paesi, e qui sono d'accordo con Letta, che aderiscono in forma confederale, ma far diventare l'Unione Europea, lasciarlo meglio in un contesto confederale, con adesioni a più velocità, rischia di essere una soluzione, per quanto di buona volontà, per quanto generosa, molto sterile e improduttiva.
Mi pare che ancora siamo lontanini, ecco, almeno leggendo l'intervista, la lettera aperta di Letta, da questo orizzonte. Però giustamente Giuseppe Lumia...
Penso che ormai il tema degli Stati Uniti d'Europa fuoriesca dall'utopia, dal sogno, ed entra nella sfera della necessità, e quando si entra nella sfera delle necessità, come appunto la vicenda prima della pandemia, o meglio della pandemia ancora in corso, e adesso questa drammatica vicenda della guerra, ci costringeranno ad andare avanti. Quindi faccio solo un esempio: l'esercito insieme è inevitabile, ad esempio ancora l'energia organizzata insieme è inevitabile. Ecco, questi sono già i pilastri, ne potrei citare altri.
Ci sono delle accelerazioni d'Europa. Ho capito. Allora ci ascoltiamo adesso di Loro Story, Perfect Peace, poi continuiamo la nostra riflessione sui temi dell'attualità, ma anche con evidentemente una prospettiva etica ben chiara. Parleremo dei disabili, via dal treno, tra pochissimo su RWS. Intanto ci ascoltiamo di Loro Story, Perfect Peace.
By my side, keep your eyes on me. Though this life is hard, I will give you perfect peace. In this time of trial, Trust me when I say.
Perfect peace, pace perfetta, è quello che il Signore può dare, anche se a volte ci sono situazioni, e forse proprio per quelle situazioni non è facile mantenere equilibrio e serenità. Una tra le tante situazioni veramente incresciose riportate dai giornali di oggi è quello che è successo. 25 disabili sono stati cacciati dal treno a Genova. Allora leggiamo quanto scrive Michela Bompani. La responsabilità di quanto è accaduto non è di chi non si è alzato, ma di chi non ha garantito il servizio. C'è stata una mancanza di tutela di tutti i passeggeri, non solo disabili, anche se su quel treno è innegabile, è mancata la dignità umana. Attacca anche Trenitalia, Giulia Boniardi, responsabile associazione no profit Hakade, che si occupa di attività per disabili e della promozione della cultura della diversità. È l'organizzatrice del viaggio del gruppo di 25 persone residenti a Milano che lunedì scorso, al momento del ritorno da Genova, sono stati cacciati da bordo treno perché i posti riservati sul convoglio Albenga Milano erano stati occupati da altri passeggeri. Un assalto causato dalla soppressione di alcune carrozze danneggiate dai vandali, che ha ridotto la capienza complessiva da 500 a 300 posti nel pieno del rientro dal Ponte Pasquale, e nessuno dei viaggiatori ha accettato di cedere il proprio posto alla comitiva. Neppure uno l'ha fatto, conferma Trenitalia, che ha raccolto la testimonianza del controllore, che invano ha chiesto più volte ai passeggeri di lasciar sedere i disabili. I ragazzi si sono resi conto di essere stati respinti dai passeggeri che hanno rivolto a loro, così come a Trenitalia, parole che non voglio ripetere, aggiunge Boniardi. Sono 11 anni che organizziamo viaggi, ma non c'era mai successa un'esperienza del genere. Poi continua l'articolo, un commento di Giuseppe Lumia, che si è occupato tanto e si occupa ancora di volontariato.
Eh sì, questa è un'altra delle vicende dolorosissime che ci scuotono e ci devono far riflettere. E allora lì naturalmente non dobbiamo assolutamente giustificare i passeggeri. Si sono comportati male, hanno avuto un atteggiamento indegno. Dall'altro lato anche le ferrovie dello Stato sono state al di sotto di qualunque livello di civiltà e di dignità, perché non dovevano accettare questa sconfitta, non dovevano mettere una pezza con la messa a disposizione di un autobus, ma come fanno quando uno non paga il biglietto o pensa di usare violenza all'interno delle ferrovie, di un treno, bloccare e chiamare le forze dell'ordine. E questo andava fatto con grande determinazione. E poi dobbiamo interrogarci, ci sono gli interrogativi di fondo. Fa specie in questo momento quella fame di violenza che sta ritornando, che comincia di nuovo a scorrere nelle vene della società. Violenza dell'io contro l'io per futili motivi, violenza per motivi ben più gravi, lesione di diritti, di dignità, come in questo caso. Abbiamo di nuovo delle forme di violenza anche cruenta, di uccisioni, insomma le baby gangs. C'è una fame di violenza che va monitorata e su cui dobbiamo interrogarci e intervenire alla radice. E poi c'è anche, però, dall'altro lato, bisogna anche questo dirlo, riconoscerlo, c'è anche una voglia di prossimità che si è scatenata durante la pandemia, che continua ad esercitarsi negli aiuti umanitari nei confronti dei vari conflitti, in questo momento in quello dell'Ucraina. C'è un mondo del volontariato ricchissimo di iniziative, di impegno. Ecco, dobbiamo fare in modo che prevalga questa seconda parte della società e sulla prima, su quella fame di violenza, ci sia un atteggiamento culturale ma anche repressivo che blocchi immediatamente questo fenomeno.
Riflettevo un momento sul caso specifico, no? In un giorno di rientro pasquale ridurre un treno del 45%, mi sembra che le ferrovie ci abbiano abbastanza.
Sì, verrebbe da dire però che i vandali, anche questi atti di vandalismo, insomma, 40 punti interrogativi ci possiamo mettere, alla faccia della Pasqua, insomma. Comunque, grazie allora Giuseppe Lumia per essere stato con
grazie
noi.
A voi.